Tabula rasa questa sera, questo martedì con Mariolina Venezia.
Buonasera a tutte e
Buonasera.
tutti.
E avevo questa nonna che raccontava molte storie, poi avevo anche delle zie che raccontavano molte storie, insomma, mi arrivavano tutte queste storie e un giorno ho avuto l'idea che mettendole tutte insieme queste storie formassero un'unica storia e che questa storia fosse un po' la storia d'Italia, con le sue contraddizioni, con i suoi strappi, i suoi passaggi un po' bruschi. E quindi le ho estremizzate, per esempio delle storie come, che hanno vissuto molte persone, come per esempio una madre che fa studiare il figlio facendo tantissimi sacrifici, e proprio questi sacrifici fanno sì che il figlio diventa così diverso da lei che poi non possono più comunicare. E storie come queste, insomma, ho voluto raccontare, però le ho anche un po' trasformate e estremizzate, perché nel mio libro in realtà il bambino diventa addirittura muto, per tutto un trauma che subisce, perché succedono delle cose con un maiale che lui ama molto, ama più della sua stessa famiglia, quasi quasi. E poi, quando il bambino riprende a parlare, parla in italiano perfetto e la madre parla in dialetto e non riescono più a comunicare. Ma ci sono tante storie nel libro di questo genere che raccontano il passaggio dell'Italia, da un'Italia contadina, un'Italia molto legata alla terra, alle tradizioni, un'Italia dove il tempo sembra passare molto lentamente, a quest'Italia dove il tempo arriva molto velocemente e cambia le cose prima ancora che ci si possa, rendere conto che tutto sta cambiando.
Ma diciamo c'è stata una documentazione, immagino, da parte tua molto anche archivistica o soltanto di racconti, diciamo così, dei tuoi familiari o delle persone del paese?
Ma ho studiato parecchio, un po' perché ho dovuto studiare la storia, che non avevo studiato molto quando andavo a scuola, perché mi sembrava sempre molto noiosa. Invece poi ho scoperto che la storia è fatta di tante storie, di tante persone, e allora ho cominciato ad appassionarmi. E poi è difficile scrivere un libro storico perché uno immagina una scena, che ne so, una bambina che attraversa un mercato e allora poi devi cominciare a pensare, sì, ma come è fatto il mercato, che cosa vendono, come è vestita la bambina, e quindi ho dovuto fare tante ricerche. Ho cercato di fare queste ricerche prima di tutto attraverso la memoria orale. Non solo dei miei familiari, ma mi sono, diciamo, aggirata per la Basilicata, andando nei paesini, quando sentivo che c'era un vecchio di 90 anni da qualche parte, andavo lì, prendevo la macchina, andavo a trovarlo e gli chiedevo: ma lei si ricorda quanto costava il pane? Oppure si ricorda? E ho scoperto delle cose incredibili. Per esempio, c'era un signore che mi ha raccontato questo fatto, che era uno che mi sembra che l'aveva proprio vissuta la prima guerra mondiale, questo fatto che io poi racconto nel libro, che ai soldati che erano andati a combattere nella prima guerra mondiale era stato promesso la terra e poi invece quando la guerra era finita nessuno gli ha dato la terra e la pensione gli è stata corrisposta negli anni 80, ora non mi ricordo più esattamente, lo dico nel libro, con mi pare 100.000 lire per tutti gli interessi arretrati, qualcosa del genere. Insomma, questi fatti incredibili, per cui uno sì, studia sui libri la prima guerra mondiale, però poi quando senti una persona che ti racconta una storia così, ti appassioni, non puoi non appassionarti.
Infatti, diciamo, la cosa che invece come lettrice mi ha appassionato molto rispetto ai libri è anche, oltre a insomma, essere scritti molto bene, una scrittura comunque travolgente, è questo attaccamento e questa conoscenza molto grossa del territorio che un po' accomuna tutti e due i tuoi libri. Cioè, si vede, si capisce che insomma ci tieni a raccontare questa Basilicata, insomma,
Scrivere è
millenaria.
un po' proprio, no, raccontare lo spazio, cioè una scrittura senza. Questo pure vedendo, io purtroppo sono impreparatissimo, cioè,
Male,
ti ho sentito
male.
parlare su YouTube, non avevo i tuoi libri a casa e quindi non ho avuto il tempo, in questo periodo sono super impegnato su un festival, non li ho letti, però l'idea che mi sono fatto correndo e scappando su quello che fai tu è proprio che comunque è un lavoro sui luoghi. Io sono di origini lucane e conosco molto bene le parti di Melfi dove mio nonno, da cui mio nonno veniva, quindi mi ricordo questi paesini arroccati scavati nella roccia. Quando leggevo questo pezzettino in dialetto, no? Anche il dialetto è un modo per costruire uno spazio poi alla fine, no? E quando uno entra nel dialetto improvvisamente entra nel posto dove si parla.
Sì, in quel modo di pensare. Io cerco sempre di essere molto precisa. Infatti, appunto, non solo ho fatto queste ricerche sia per il primo che per il secondo libro sul campo, io faccio sempre molte ricerche sul campo, perché quando si va a cercare qualcosa poi spesso si trova qualcosa che non si cercava.
Sì.
E magari, per esempio, nel secondo libro sono andata, il libro si svolge in una procura, nella procura di Matera, e ha come protagonista un pubblico ministero. Quindi sono andata molto spesso nella procura di Matera, anche a seguire le udienze, a vedere come funzionavano le cose, a informarmi su come sono i procedimenti, perché io non sapevo niente di tutto questo. Però andando, per esempio, ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto ridere, che poi ho messo nel libro, tipo la scritta "bagno chiuso per vandalismo", oppure, che ne so, una porta dove c'era scritto, c'erano almeno 4-5 cartelli: chiudere la porta, chiudere sempre la porta, per piacere chiudete la porta, chiudere la porta, tutto sottolineato, e poi la porta comunque era aperta. Quindi ci sono sempre queste cose che uno trova, cioè non è che le va a cercare, però quando vai sul luogo c'è sempre qualcosa che ti sorprende, ed è la cosa più preziosa. Io sono stata anche documentarista, quindi uso un po' questa tecnica del documentario anche quando scrivo i miei libri. E poi anche quando, non solo ho fatto le ricerche così, devo dire che poi amo molto fare anche delle ricerche quando non posso fare sul posto, perché per esempio mille anni che sto qui, inizia nel 1861, e per esempio racconto anche le storie dei briganti. Allora una fonte molto interessante sono state le biografie dei briganti, perché loro venivano a volte fatti prigionieri, messi in galera, e lì, nonostante fossero semianalfabeti, per ingannare il tempo scrivevano le loro memorie con le parole tutte attaccate, senza sapere bene come dividere una dall'altra, però in una maniera molto colorita. E allora ho usato delle parti di queste loro memorie per dare vita a questi briganti. Per esempio faccio parlare il brigante Crocco, che parla in quel modo colorito, dice: ah, noi siamo qui adesso, però fra un po' arriva Tata Vittorio e delle nostre ossa se ne fanno bottoni. È un'immagine molto forte che lui ha usato, che io ho ripreso.
Ovviamente ci leggerai dei pezzi, perché abbiamo te qua, quindi fondamentalmente ci interessa e ci leggi dei pezzi. E quanto c'è di autobiografico invece nel secondo libro?
E appunto, sì, io sono stata procuratrice, poi adesso ho smesso. No, in realtà non c'è assolutamente niente di autobiografico, anzi non solo non c'è niente di autobiografico, però mi sono divertita a calarmi nei panni di un personaggio molto diverso da me, perché la protagonista Imma è una donna molto pratica, molto prosaica, sempre attenta agli aspetti più prosaici e più concreti della vita. E anche adesso non voglio dire che io sia piena di fantasia, però lei è molto ottusa e molto pedante, e quindi sono cose tutte, sì, ho altri difetti, non questi, e quindi ho cercato di calarmi in questi panni, e devo dire che mi sono molto divertita, perché Imma è un personaggio molto particolare, con un carattere tutto suo.
Anche molto, un libro molto divertente, fa ridere.
Sì, devo dire che spesso mi divertivo mentre lo scrivo. Ci sono delle cose che fa Imma che mi fanno ridere, e mentre le scrivo mi fanno ridere.
Andavamo e venivamo al buio, era dolce stare accanto a te. Alla radio una canzone stanca raccontava gli anni di Totò. Al mattino il sole ci svegliava, la collina bianca per te. Rimase accanto alla finestra senza piangere, ballando si mise a scrivere parole magiche, pensieri senza senso né attitudine, particolari misteriosi così, nel blu più blu. senza senso e attitudine particolari, misteriosi così nel mu più blu. Andavamo e venivamo al buio mentre festeggiavano laggiù. Pomeriggi persi nella noia, a contare sassi all'odio, gruppi di ubriachissimi circensi che cantavano lenti a naso. Rimase accanto alla finestra senza piangere, ballando si mise a scrivere parole magiche.
Caruno, rotto in culo, cornuto, figlio di zoccola, ciotto frecato, fesso mingherile. Sentiamo a papà, fammi sentire come dici. Ricchione, rotto in culo, cornuto, figlio di introcchia. Brava papà. Mezzalingua, nerchia secca, pesce lezzo, baccalà, fammi sentire. Mezzalingua, nerchia secca. Figlio di puttana, la creatura. Albina strappò Candida dalle braccia del padre, che se la teneva compiaciuto sulle ginocchia a giocherellare con le colle e le lesine. Ce la fa, dici? Sono tornati, rispose Vincenzo, e non ebbe bisogno di specificare chi fossero. Avevano buttato il bando nella piazza. Sentite, sentite, è arrivato Minguccio Omerciale, tiene tutta qualità speciale. Chi vuole roba, roba bella, roba buona, venite donne, qui non si vende, si regala, fesso Mingiaril. Roba da zita, roba da morto, roba per le lenzuola del corredo, roba fina di castoro, felba, fustagno, scozzese, inzarchigna, tela marghera a trama doppia, flanella e falsa flanella, velluto per femmine e per masculo, raso e casimir, zeffir per le camicie buone e tips per il lutto. Le femmine abbabbiavano. Di fronte alla chiesa madre, Minguccio il Merciale, detto anche il Pugliese, srotolava le tele che portava sul traino e gliele faceva scorrere sotto gli occhi. Loro le accarezzavano furtive, il percale gentile per le lenzuola, la scozzese che si vendeva a terremoto per le camicie e le tovaglie, la flanella e la falsa flanella per i calzonetti, il mulattone più pesante per le sottane, il velluto liscio da femmina e quello a coste da maschio, il castoro marrò o lilla, scuro e pesante, per la vesta di matrimonio anche d'estate, l'anzarchigna, bianca e doppia per le tovaglie e le fodere dei materassi, il raso nero per i sinali eleganti, ucasimir, la lana leggera per i fazzoletti da portare in testa, la gabardina per gli abiti da uomo leggeri e la vergogna per il vestito dello sposo, così buona che la tenevano stipata che poi si struceva e quando l'andavano a prendere la trovavano tutta purtusata. «Che bisogno c'è di tutta quella roba che fa solo strucere soldi?» diceva Vincenzo, vaffafotta id che è venuto. Lui aveva tenuto sempre soltanto la tela casarola, così doppia che stava in piedi da sola. buona per le tovaglie e le lenzuola di chi si accontentava, tessuta al telaio dalle femmine del paese, che gliela davano in cambio delle pezze di vitello per le scarpe, del petrolio per le lampade, della fune, del sapone a pezzi. Era sempre andata così, da quando poteva ricordare, finché Minguccio Merciale non era arrivato dalle Puglie senza che nessuno lo mandasse a chiamare, a rovinargli la piazza viziando le femmine che si facevano abbabbiare dalla sua parlantina e da quei tessuti lisci come culi di bambini, fruscianti come tentazioni, che facevano verminare in testa chissà quali pensieri.
Wow. Stavo dicendo qualcosa proprio a proposito di questo linguaggio, no? Il fatto che poi questo è un pezzo bellissimo che hai detto del libro, infatti io continuo a dire che questa trasmissione funziona perché chiediamo, insomma, in qualche modo cerchiamo di raccontare i libri così la gente non se li deve leggere, però il problema è che poi i libri che raccontiamo sono interessanti e quindi la gente poi se li legge lo stesso, e noi non vorremmo creare questo disastro, insomma, vorremmo che la gente non se li leggesse più. Vorremmo che non se li leggesse più, però non ci riusciamo, E dicevo, è proprio quello che volevo ricollegarmi un po' a quello che raccontavi prima, insomma, cioè come questa scrittura, infatti è qui ancora, no? Questo il linguaggio che si trasforma in dialetto, che si trasforma in insulto, che ritorna descrizione, che poi si riallontana, poi rientra, no? È proprio un costruire ambienti. Io penso che il fatto di essere nata, cresciuta a Matera, che è una città così integrata, no? Ti fa costruire un linguaggio così integrato, laddove una casa è costruita con un tetto di un'altra, l'acqua scivola, e le pietre si incastrano e i percorsi si assommano, insomma, credo che chi scrive è fatto delle pietre delle città dove vive, insomma.
È vero, io vorrei sempre fare dei libri un po' lineari, poi invece va a finire che faccio delle cose che si intrecciano una dentro l'altra, tante storie, da una ne nasce l'altra, alla fine è sempre così, non c'è niente da fare.
E però appunto il linguaggio è quello che è divertente, insomma, poi secondo me vabbè, io scrivo fumetti, quindi comunque per me il linguaggio diventa poi degli spazi chiusi, delle stanze, insomma, quindi poi mi sembra di vedere la stessa cosa dovunque, mi sembra sempre di vedere che il linguaggio crea degli ambienti. Come scrittore, secondo te questa cosa è invece tu che la vedi dalla parte delle parole, diciamo?
Sì, io sono molto legata agli ambienti, alla descrizione nello spazio. Per me un pensiero si svolge nello spazio, il calcolo i tempi di quando uno si muove, insomma c'è sempre uno spazio che viene descritto, e poi ci sono appunto gli spazi che racconto. Prima dicevo che mi muovo per andare a documentarmi e che a volte trovo delle cose che non cercavo. Una delle cose che trovo sono i paesaggi, per esempio. Nel libro Come piante tra i sassi, dove c'è, in realtà la cosa che mi piaceva di più del libro è un po' particolare, perché quando c'è un giallo di solito uno è attento alla trama, vuole sapere l'assassino, la cosa, invece in realtà per me la trama è un po' un pretesto per portare la mia investigatrice, perché è un'investigatrice, per esempio, ad andarsene in giro in macchina attraverso questi paesaggi della Basilicata, che con la loro bellezza ma anche con i loro contrasti sono loro che raccontano delle storie che vedono la tragedia greca convivere con la modernità, una certa modernità, ma tutto questo è racchiuso nei paesaggi che si vedono.
Se ricordo quell'intervista bellissima di Pasolini in cui lui era sotto Orte ed era arrabbiatissimo, stava con Nietto Davoli, con questa telecamera, appuntava la rocca di Orte, no? E guardava sta rocca e diceva: vedete, questo è un paesaggio. Noi ci hanno rubato i paesaggi, la globalizzazione, la nuova e mediocre Italia che sta crescendo, questa Italia della grande massa che guarda la televisione, sta rubandoci il paesaggio. Vedete, io vorrei fare un film ambientato a Orte nel Medioevo, lo potrei fare se tengo questa inquadratura, ma come allargo? Lui allargava leggermente l'inquadratura e si vedeva questa palazzina senza qualità costruita esattamente nel mezzo del paesaggio. Ecco, non lo posso più fare. Mi hanno rubato il paesaggio,
sì,
no?
Anche se, no,
però poi questa è pure un po' una traccia invece di quello che succede, no?
Sì, per me invece sono interessanti i paesaggi che raccontano
giusto apposti.
Sì, per esempio adesso sto scrivendo un nuovo libro dove c'è Imma, che è la protagonista di Come piante tra i sassi, che fa un'altra indagine, e mi piaceva raccontare per esempio questi paesaggi della Basilicata, dove adesso si vedono queste pale eoliche, che si vedono, insomma, anche in altri posti, però c'è questo contrasto fra qualcosa di molto arcaico, qualcosa di un po' avveniristico, che nello stesso tempo sembra un po' preistorico, perché a me queste pale eoliche
sembrano
un po' dei dinosauri, delle cose. A me piacciono questi paesaggi che con i loro contrasti raccontano.
Vabbè, ci leggi un pezzo anche da Come piante tra i sassi?
Sì, vediamo come facciamo, che troviamo. E adesso bisogna cercarlo.
Così
però.
A caso.
Ah, così a caso.
La natura è molto. La natura, ma anche, insomma, i temi ambientali, tra virgolette, sono molto vicini a Imma. Diciamo, ci incappa.
Sì, i temi ambientali
regione.
Sì. Però a caso io ho trovato questo. Leggo quello che ho trovato a caso. Quando aveva finito il liceo, il sogno di Imma sarebbe stato entrare in polizia. Proprio quell'anno, infatti, nell'81, uscì il decreto che apriva al gentil sesso l'accesso alle forze dell'ordine, decreto che venne poi reso esecutivo qualche anno dopo, nell'84, quando ci fu il primo concorso per agente di pubblica sicurezza aperto anche alle signore. E lei, in ogni caso, quel concorso non poté mai sostenerlo, perché avevano fissato l'altezza minima a 1,55 m. Troppo per quanto la riguardava. Dovette inizialmente andare a lavorare ai salottifici, che proprio in quegli anni iniziavano ad assumere personale, prima come operaia semplice, poi negli uffici, fin quando non vinse il concorso come impiegata civile di settimo livello e si ritrovò a portare fascicoli su e giù in quello stesso edificio dove attualmente la chiamavano dottoressa e la riverivano, perlomeno davanti. Aveva continuato a fare la commessa per tutto il tempo degli studi in legge, fin quando non conseguì la laurea con la votazione del 105 e poi nell'86 non vinse il concorso in magistratura e fu trasferita in Sicilia. Ma il pallino di fare la poliziotta le era rimasto. L'idea di andarsene in giro con una pistola in tasca su una macchina con la sirena a far rispettare la legge l'aveva sempre entusiasmata molto di più che starsene col culo su una sedia a sfogliare scartoffie. Per questo, anche adesso che era sostituto procuratore, ogni volta che poteva agiva in prima persona. Prendeva e andava a fare perquisizioni, indagini, appostamenti, perché l'aveva imparato fin da piccola: chi fa da sé fa per tre. E d'altronde non si tirava indietro nemmeno per imprese di tutt'altra natura, come passare la pezza per terra in ufficio. L'aveva fatto non molto tempo prima, per dimostrare ai vincitori dell'appalto che con un po' di olio di gomito il tempo a disposizione bastava e avanzava per tirare a lucido i pavimenti con tutti i battiscopa. Ancora se ne parlava, anche fuori dalla procura. Diana, che si sentiva responsabile in prima persona delle stranezze della dottoressa, avrebbe voluto sotterrarsi. Questa sì è un po' Imma e questo personaggio, insomma, è un modo per entrare a conoscerla un po', perché è un personaggio che anche come lei, come i paesaggi della Basilicata, è piena di contrasti.
Thank you.
Allora, Marina, a Venezia le piacerebbe anche fare un corso di scrittura come insegnante o comunque come copartecipazione su come si scrive. Che vuol dire fare un corso di scrittura? Che vuol dire anche così imparare a scrivere?
Ma è un'idea che mi è venuta questa del corso di scrittura per due motivi. Uno, perché a volte mi capita che qualcuno mi chiede dei consigli e allora così ci penso, allora poi penso sì, però in realtà potrei darli, perché siccome a volte dico delle cose eccetera, potrei farlo per più persone. E poi soprattutto è un'idea che mi è venuta perché imparare a scrivere non è facile, è un processo molto lungo e quindi io ho dovuto imparare sul campo le cose. E allora quando poi uno impara delle cose dice: ma ho fatto tutta questa fatica solo per scrivere questo libro, almeno posso parlarne anche ad altri, può essere utile questa cosa qui. Poi appunto mi diverte avere questo contatto con altre persone che scrivono.
Dove vorresti farlo? A Roma?
Sì.
Ma sì, in sì. Che posto? In quartiere?
Pensavo di farlo a casa mia.
Ah, è un modo conviviale,
sì.
Di...
Sì, pensavo che magari alcune persone potrebbero venire a casa mia e potremmo parlare insieme di scrittura, di idee, di creatività, perché è una cosa molto importante. Per esempio mi piacerebbe parlare di come essere in contatto, più che parlare anche condividere questa cosa, come essere in contatto con le proprie idee, quali sono le idee che possono essere interessanti, quali conviene sviluppare, e credo che possa essere stimolante, perché a volte parlare di queste cose aumenta la creatività.
E tu come hai iniziato a scrivere?
Io ho iniziato prima di tutto a leggere, mi piaceva molto molto leggere quando ero piccola, perché mi annoiavo, visto che appunto vivevo in questo paese di 3.000 abitanti, non c'era... No, per un bambino era bello, però diciamo poi quando avevo bisogno di qualche evasione potevo leggere, e siccome mi piaceva molto leggere poi ho pensato che mi sarebbe piaciuto anche scrivere, quindi ho iniziato molto presto a voler scrivere un romanzo. Credo la prima volta che ci ho provato avevo 6 anni, ma... però ho smesso subito. Avrò scritto 2 o 3 frasi e poi così insomma diciamo una 40 d'anni dopo ce l'ho fatta.
Valeria ha dei suggerimenti per i prossimi?
Sì, beh, io mi sono, a parte mi ha ricordato una cosa.
Io voglio partecipare ovviamente, quindi sai che tutto questo è finalizzato.
Chiaramente sarà a posti ristretti perché il mio salotto non è così grande.
Infatti tutto questo è finalizzato alla mia dimissione nel gruppo.
Beh, no, una cosa che diceva prima Marina è il fatto del trovare delle cose che non si cercano, no? C'era Foster Wallace che doveva parlare davanti a... non l'ho portato questo libro, però insomma ve lo racconto, tanto, appunto. Si chiama Cos'è l'acqua, mi pare, insomma è una conferenza che lui fa a dei giovani studenti che si stanno laureando in letteratura, e gli dice, fa un esempio prima di cominciare, sono questi due pesci che camminano nell'acqua, insomma che nuotano nell'acqua, che incontrano un vecchio pesce che viene dall'altra parte. Il pesce gli fa: ah ciao, com'è l'acqua oggi? E loro lo guardano e tirano avanti, e dopodiché uno dei due fa l'altro: ma che cos'è l'acqua? E questo tipo di scherzo era quello che dicevamo un po' prima, insomma, serviva a Foster Wallace a spiegare che poi alla fine uno è talmente immerso dentro una realtà che si mette a raccontare questa realtà, la prima domanda che si pone è proprio che cosa sta, dove sta, cioè che come è fatto questo mare, dov'è l'acqua, dov'è, cos'è e cosa c'è. E lui dice che poi il mestiere dello scrittore alla fine è dire delle cose che sono così tanto, raccontare delle cose che sono così tanto ben nascoste ma che sono sotto gli occhi di tutti allo stesso momento, no? Cioè sono, tu le scopri ma perché stanno effettivamente là, è soltanto che tu devi andarle a trovare là. Un altro libro in cui lui fa tutto un ragionamento sulla scrittura è questo Breve interviste con uomini schifosi, che è uno strano libro di montaggio in cui ci sono queste interviste che attraversano tutto il libro, tu non capisci mai. Foster Wallace è una scrittura pure qui molto particolare, molto strana, mi piace molto, ma si è suicidato, non scriverà più, e questo è un grande dispiacere per tutti noi, ma insomma raccontava proprio la depressione e contemporaneamente la società pop americana, insomma, diciamo. E in questo libro ci sono queste interviste a questi maniaci sessuali, no? A un certo punto, ma si conclude con un'intervista dove non capisci perché questo qui è un maniaco sessuale, e se non la leggi con attenzione continuerai a non capirlo, perché poi in realtà la spiegazione sta in una parola, in due, un paio di parole che ci sono verso la fine, ma non, se veramente leggi distrattamente rischi di perdertela. Uno dei racconti si chiama Ottetto ed è un tentativo di scrivere un ciclo di un ciclo in 8 parti di piccoli brani. E quindi lui, anziché scriverli, in realtà fa vedere tutti gli esperimenti, cioè scrive questi brani come se fossero delle strutture di racconto, quindi con i nomi dei personaggi, sono X e Y che devono fare questo e devono fare quell'altro, e in qualche modo ti rende partecipe di come ti mette a nudo proprio la struttura della narrazione, e contemporaneamente nelle note ti racconta i racconti che non ha ritenuto interessanti da essere raccontati. Quindi in realtà fa un secondo doppio racconto a livello narrativo all'interno di questa cosa, facendo un lavoro complicatissimo per spiegare questa cosa che in realtà è difficilissima da spiegare, cioè che come si scrive, insomma, che è un po' poi il lavoro che fa pure Daniel Pennac in Ecco la storia, che invece Pennac, no, dopo aver scritto il libro su come si può leggere un romanzo a partire dalla fine, decide che insomma tutto sommato deve cercare di, che si chiama Come un romanzo, è uscito negli anni 90, e scrive in questo Ecco la storia pure qui un racconto che non è un racconto, cioè che non è un libro che non è un libro, insomma dice mi piacerebbe raccontare una storia, questa storia la farei così, e comincia a tirare fuori i personaggi e poi mano a mano inseguendo, ricostruendo i rapporti, ma un personaggio, quello che fa un personaggio mentre si scrive è che comincia a fare delle cose, no? E quindi tu poi alla fine ti trovi come scrittore a seguire le cose che il tuo personaggio fa, e certe volte rimani anche spiazzato. Uno che rimaneva tanto spiazzato era William Burroughs. William Burroughs mi ha spiazzato spesso per tutte le droghe che si faceva. Era conosciuto come l'uomo invisibile perché arrivava alle feste e non si sapeva nemmeno come era arrivato, e poi quando lo stavi salutando era già sparito e non si sapeva. E questo era uno degli esercizi che lui faceva fare ai suoi studenti di scrittura creativa, e lo chiamava la passeggiata, e diceva: voi se volete imparare a diventare scrittori dovete prima cosa riuscire a attraversare la città senza essere visti, il che non vuol dire nascondervi, vuol dire camminare in mezzo alla strada sotto gli occhi di tutti, appunto, eppure rimanere invisibili. Come si fa? Si fa sfuggendo agli sguardi delle persone nel momento in cui quelle stanno per guardare nella tua direzione. Quindi devi essere così sensibile, così attento al paesaggio e agli individui che sono intorno a te, da fermarli e da sparire un secondo prima che si girino. Quindi insomma essere estremamente empatico. E lui diceva: comunque io sono il più grande scrittore vivente, se non fosse che dopo che ho cominciato a scrivere la prima riga del miglior bestseller della narrativa americana, i personaggi che ho di fronte sono talmente tanti e vogliono fare talmente tante cose che non riesco più a controllare nessuno. E non so, c'era invece, poi ho portato un altro libro, c'era una collana molto bella di Riva Prodi che si chiamava Vita Attiva. In questa collana c'erano diversi libri interessanti. Uno di questo è Ray Bradbury, Lo Zen e l'arte della scrittura, Libero il genio creativo che è in te. È un libro che vi dovete leggere, non ve lo racconto questo qua.
Marilina, quali sono invece scrittori e scrittrici che hanno aiutato nello scrivere? Se ci sono,
Ma tanti, tantissimi, per cui è difficile dirlo. Vanno da Carver a Goethe a Dostoevsky, grandi classici. Oppure ad alcuni scrittori francesi di noir come Léo Mallet, oppure alcuni scrittori americani, appunto da John Fante a Brutigan, è uno scrittore che mi piace molto, era uno scrittore degli anni 50 della Beat Generation, ma molto defilato, che lavorava molto sui generi. E così, insomma, ce ne sono stati tanti a seconda dei momenti della vita.
La voglia, insomma, di scrivere un giallo, visto che il primo, insomma, non è un giallo, è perché ti piacciono i gialli o così perché è una struttura narrativa più facile per raccontare delle cose?
Sì, perché penso che il giallo è molto adatto per raccontare la modernità, perché volevo raccontare dei contrasti, dei conflitti sociali, e quindi il giallo mi sembrava la forma più adatta per raccontarli.
Infatti, poi è curioso che come il giallo, cioè uno dovrebbe poi mettersi d'accordo cos'è il giallo, perché poi il giallo e il nero sono due cose completamente, il noir è un'altra cosa ancora.
Ma questo è proprio giallo, io lo definirei.
Le sfumature sono.
È un giallo, diciamo, un po' strano, un po' atipico, perché quando vince è come se avesse perso, quando perde è come se avesse vinto. Insomma, cerco di lo scavo dall'interno.
Va bene, facciamo uno stacco musicale e poi salutiamo Mariolina. Thank you. Valerio ci dice un attimo, ci fa un riassunto, anzi, sulle canzoni che abbiamo ascoltato. E allora, insomma, salutiamo Marolina Venezia tantissimo per essere stata qua, perché insomma è stato il tutto molto piacevole. E facciamo insomma pubblicità a questo corso di scrittura. Chiunque stesse all'ascolto e volesse partecipare nel salotto, niente proprio di meno che nel salotto di Marolina Venezia, può scrivere a ondarossa@ondarossa.info mettendo proprio nell'oggetto corso di scrittura nel salotto. E così lo vediamo e la mail della radio non verrà cestinata. E insomma, calcolando che partirà a settembre-ottobre, insomma nell'autunno prossimo, per cui insomma avete tutta l'estate per scrivere,
per riflettere, ai corsi, ai test di ammissione,
appunto leggendo i libri di Valerio, perché esatto, verrete interrogati a settembre sui libri, certo, che Valerio ha. Se no, inoltre invece noi lanciamo un quiz salutando Mariolina, che è quella in uno dei due libri viene citata Radio Onda Rossa, e questo insomma non ce l'aspettavamo, devo dire, per cui invitiamo martedì prossimo, visto che ci saremo io e Valerio,
a chi trova
il pezzo
ci spedisca, ce lo scriva,
ce lo deve leggere per radio,
deve chiamare
qua,
sì, lo racconti
e deve anche dirci insomma che sensazioni ha dato leggere questo pezzo in un contesto particolare, insomma del libro viene citata Radio Onda Rossa. Io quando insomma l'ho letta un po' ci sono, no, ma sai, non te l'aspetti, no, comunque
no,
leggi,
no,
le
certo,
cose, e poi dici oh, questa, fa la trasmissione a Radio Onda Rossa. Va bene Marina, noi ti ringraziamo.
Io vi auguro buonanotte.
Buonanotte. A questo punto, visto che l'orario è tardo, noi pure siamo per concludere. Diciamo che la settimana prossima ci saremo di nuovo io e Valerio.
Sì, torniamo in veste tutto internazionale, penso con Cracca alle Porte, questo festival di fumetto che è alla sua sesta edizione, e quindi avremo già degli ospiti arrivati, avremo i libri di quest'anno di Cracca, quindi facciamo una puntata un po' a balloon, a fumetti, insomma.
Ricordando che potete ancora mandare le tavole per Scarceranda.
Certo, Scarceranda è fondamentale, si comincia a progettare proprio dentro Crack. L'anno scorso c'era chi in cambio di albetti, pezzettini, di agende usate, lasciava tonnellate di disegni che poi sono effettivamente entrati nel patrimonio della nostra agenda.
Quindi continuate a mandare qui alla radio i fumetti per Crack, le vostre vignette, quello che per Crack e per Scarceranda, non per Crack ma per Scarceranda. Ma quando saranno le date di Crack?
17-21, in realtà cioè abbiamo un Crack più lungo quest'anno, perché abbiamo oltre i giorni consueti, giovedì, venerdì, sabato e domenica della prossima settimana, dal giovedì al sabato serate piene tra musica e mostre. La domenica si chiude il festival, diciamo, con una proiezione di un film molto particolare, ma di queste cose poi parleremo magari un pochettino la prossima volta. E poi il lunedì c'è l'evento Extra Crack, cioè l'arrivo di Yellow Biafra, Guantanamo School of Medicine, quindi noi in realtà continueremo un po' ad allungare Crack fino al lunedì.
È proprio lì che ti volevo far arrivare, perché a sostegno della radio, insomma, Radio Onda Rossa organizza Yellow Biafra con i grunge e i rancore. Comunque direi che possiamo salutare.
Assolutamente, non prima di leggere una poesia, anzi se possibile due.
Hai tutto
perché
il tempo.
Sono due brevi. Allora, dunque, l'autore è Eric Fried. Il libro si chiama È quel che è. Una è dedicata un po' a questi libri che abbiamo letto oggi, ci siamo fatti raccontare oggi. Forse ricordare è forse il modo più tormentoso di dimenticare, e forse il modo più gradevole di lenire questo tormento. Ma il libro si chiama È quel che è, e quindi volevo leggere la poesia che si chiama È quel che è. Quel che è assurdo, dice la ragione, è quel che è, dice l'amore. È infelicità, dice il calcolo, non è altro che dolore, dice la paura. È vano, dice il giudizio, è quel che è, dice l'amore. È ridicolo, dice l'orgoglio, è avventato, dice la prudenza. È impossibile, dice l'esperienza, è quel che è, dice l'amore.
Va bene, quel che è, noi chiudiamo.
Sì, non leggete i libri, non fatevi raccontare, rubateli, non li comprate nemmeno. Comunque, insomma, fate un po' quello che volete, ascoltate Tabula Rasa.
Anche in replica sabato prossimo dalle 14 alle 15. Buonanotte. No, dici le canzoni prima, ovviamente.
No, certo. Ringraziare la nostra colonna sonora, che sono stati Popper con il primo brano, Candy Hank con il secondo pezzo, e l'ultimo Le Rose con Monica Vitti, hanno chiuso la selezione.
È perfetto, quindi questo che non potevamo concludere senza aver citato le canzoni. Questa volta vi salutiamo proprio quando, insomma, sono proprio le 24, vi lasciamo la programmazione della radio e ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 23. Tabula Rasa.
Augusto, non hai niente. Niente.
Allora che è? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
La roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni. Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno. Ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere, non leggo più niente, ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo, non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretto a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa tutto.
Tutti i martedì dalle 23 noi leggiamo per voi libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula Rasa! Chiuditi a riccio! Chiuditi!
Tabula Rasa! Tutti i martedì dalle 23 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.